Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Questa domenica proseguiamo il messaggio che è iniziato domenica scorsa. Se non l'avete ascoltato, ascoltatelo su Spotify, su YouTube, dove volete. E parliamo della grande raccolta. Perché questo tema? Perché il Signore ha messo nel nostro cuore già da tanti anni, sono andato sul computer, sapete, dopo tanti anni di predicazione, un po' la memoria fa cilecca ogni tanto, no? Dico, vorrei predicare su questa cosa, non ho mai predicato, poi metto la parola chiave sul Finder e trovo che avevo predicato quella cosa e quindi copio la predicazione. E il mio lavoro finisce il lunedì alle 9 del mattino. Sulla grande raccolta, perché adesso ho un giardino da curare, non sono andato al mare, ho fatto giardinaggio e ormai la rissa, un paio di settimane e avrò il tuo colorito. Va bene. Fate partire il countdown perché sennò io non finisco più. E stavo dicendo, se vado a vedere grande raccolta, in effetti è da tanti anni che facciamo questo. Addirittura anni fa facevamo anche degli abbellimenti, il fieno, e poi c'era gente che stava male per le allergie, quindi siccome perdevamo metà chiesa la seconda domenica, abbiamo deciso di mettevamo proprio le balle di fieno, il grano, volevamo dare la sensazione della fattoria. Immaginatele adesso queste cose, ormai era digitale, non possiamo più fare. Però il messaggio c'è, e perché il Signore ha messo nel nostro cuore proprio questo, di trasmettere l'importanza di essere generosi. E noi come chiesa, lo sapete, abbiamo iniziato che eravamo 15-20 persone, abbiamo avuto momenti, diciamo, di non difficoltà, però diciamo siamo dovuti crescere, quindi certe cose erano molto limitate. Ancora adesso abbiamo i nostri confini, naturalmente, però sicuramente la chiesa è cresciuta e noi vogliamo crescere anche in questo atteggiamento del dare. Ma per poter dare, prima di tutto dobbiamo crescere nella rivelazione, nella comprensione del fatto che Dio vuole che noi prosperiamo in ogni area della nostra vita. In queste due domeniche, quindi se sei qui per la prima volta e stai ascoltando me per la prima volta, non parlo solo di questo, parliamo di tante altre cose, ma crediamo che sia importante a un certo punto fermarsi e parlare dell'aspetto economico. A volte penso che avrei tanto voluto che all'età dei 18, 20 anni, 22 anni qualcuno mi avesse insegnato quello che sto per insegnare a voi. Poi non è detto che l'avrei messo in pratica, come non è detto che voi lo mettiate in pratica. Però se qualcuno mi avesse detto almeno l'input di alcune cose, probabilmente avrei gestito alcuni aspetti diversamente e quindi mi troverei in una situazione diversa su certi aspetti oggi. Ma ho fatto pace con Dio, con il mio passato, non c'è problema. Però voglio dirvi, ascoltate attentamente quello che diciamo oggi. Due punti principali: la prosperità è questione di cuore. La prosperità è questione di cuore, nel senso che è proprio l'atteggiamento che hai nei confronti della vita. C'è un versetto, un passaggio che amo tantissimo, che dice: chiedete, Matteo 7, versetto 7, chiedete e vi sarà dato. Lo sapete? Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque, dite chiunque, chiede e riceve, e chi cerca trova, sarà aperto a chi bussa. Chi è tra voi quell'uomo che se suo figlio gli chiede del pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Quel messaggio che sta dando qui Gesù è: siate fiduciosi nella vita, abbiate questo atteggiamento. Se io busso, qualcuno aprirà, se io cerco, troverò. la maggior parte, la povertà nasce qua, dall'atteggiamento mentale di cuore, vi ripeto, poi diventa mentale, ma proprio nasce da qua, da come tu ti senti in questo mondo, da come tu vivi la tua presenza in questo mondo. Molte di queste cose, di questo atteggiamento nasce da che cosa? Da nostra storia, da come abbiamo visto con i nostri genitori, la nostra famiglia, il nostro percorso, anche le nostre esperienze di vita sicuramente, ma gloria a Dio, da quando sei nato di nuovo la tua biografia passata è cambiata. Perché? Perché tu sei diventato figlio di Dio e fai parte della famiglia di Abramo, e noi tutti siamo benedetti col fedele Abramo. Cioè proprio la mia storia è cambiata quando sono nato di nuovo. Se vado a leggere, e devo andarla a leggere però, la mia storia, capisco che io arrivo da lì, da quel passaggio dove dice: così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono della fede sono figli di Abramo. Io sono figlio di uno che ha guardato il cielo, ha visto tutte quelle stelle e Dio gli ha detto: così sarà la tua discendenza. Io ho detto: anche un po' meno, non è... così sarà la tua discendenza, così sarà la tua influenza. E Abramo adesso ha detto: ci credo, ci credo. Penso ai miei genitori naturali e vedo tutti i limiti che hanno avuto, ma quelli non raccontano più chi sono io. Io sono figlio, spiritualmente figlio di Abramo, di uno che ascolta la parola, la crede e la riceve. La mette in pratica e la riceve. E quindi sono uno che crede, che se ci credo, che se busso, la porta verrà aperta. E che se chiedo, ricevo. Che se credo in qualcosa, qualcosa di bello verrà fuori. E non sono uno di quei lamentosi: ma tanto va sempre bene, sempre gli stessi, ma tanto è sempre così, ma è sempre andata male fino adesso. Non... Ma forse perché devi fare un passo in più, e comunque è bello crederlo. È importante per te crederlo, ma rimanere una persona positiva, gioiosa, felice. Guardate che questo è il cuore di quello che stiamo dicendo. Dice la scrittura: prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Ve l'ho detto domenica scorsa, lo so che noi siamo sempre dell'idea, no, di cercare come atteggiamento cercare ciò che è a nostro vantaggio, ma Dio sta dicendo: tu sei il canale di benedizione, tu sei colui. È lì che si adempie il capitolo 28 di Deuteronomio, per chi lo conosce andate a leggerlo, dove sono elencate tutte le benedizioni. Tu non dovrai chiedere nulla in prestito, ma darai in prestito, tu sarai di benedizione. Abramo ha vissuto in mezzo a popoli empi, ma lui era benedetto ed è stato di benedizione per le nazioni intorno a lui. Alleluia. Per questo che c'è quella parola che dice: carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Il nostro compito è proprio di far fiorire ciò che siamo nel nostro spirito, di manifestarlo nel quotidiano. Dio ha promesso di far prosperare il tuo viaggio. Sarà un bel viaggio, sarà un bel cammino. Mantenete, fate attenzione a tutti quei pensieri che cercano di chiudere la vostra mente e di chiudere prima di tutto il cuore a quello che il Signore sta preparando per noi. C'è un salmo che amo tanto, il Salmo 107, che racconta diversi quadri, nel senso diverse scene, e a un certo punto dice: sono quelli che vanno per i mari, che fanno mercanti, che sono mercanti. Israele ha sempre avuto molta paura del mare, perché i nemici arrivavano da lì, perché il mare non lo puoi controllare. Però dice: a un certo punto questi erano in mezzo alla tempesta, si mettono a urlare al Signore, il Signore manda la sua parola e la tempesta si calma, diventa un dolce mormorio, e dice: e loro raggiungono il porto loro desiderato. Queste persone hanno avuto il coraggio di mettersi in mare, di lasciare la riva per intraprendere un viaggio. Ma ci vuole coraggio. Ma come ha detto all'inizio il primo passaggio, dice: se chi di voi, che se un figlio gli chiede un pane, non gli dà qualcosa di buono, ma gli dà invece una pietra, ecco, il punto è lì, perché è il cuore, perché dipende tu come ti vedi agli occhi di Dio. Tu quando chiedi, vedi un padre buono, vedi che lui ti vede come figlio. Capite perché è una questione di cuore? Perché dipende da come tu ti vedi nei confronti del Signore. È una questione di cuore. E la prosperità ha a che fare proprio con questo. Io vi dico, è una cosa che abbiamo insegnato anche alla CLA, non l'ho insegnata io, all'Academy, l'ha insegnato uno dei docenti. Ha detto, diversi studi hanno, ma soprattutto è stato uno studio specifico su studenti di università particolarmente quotate, e dicevano la maggior parte, ma proprio la maggior parte dei ragazzi che poi sono cresciuti, diventati uomini e donne, che hanno avuto particolare successo, sono coloro non che hanno seguito il denaro, ma che hanno seguito ciò che avevano dentro, ciò che desideravano fare. Ciò che desideravano fare ci hanno messo tutto se stessi, e questo ha prodotto il loro successo. Infatti, chiudeva tutto questo discorso dicendo: dimenticate i soldi, seguite le vostre passioni. Io voglio essere chiaro, non vi sto dicendo con questa lezione, con questi insegnamenti, che dovete inseguire i soldi. Io vi sto dicendo: siate aperti. Siate aperti a ricevere le benedizioni di Dio e credete nel sogno, nel progetto, nel desiderio che Dio ha messo dentro di te, dentro di voi. Credete in quello che state facendo. Credete che anche se è una strada diversa da quella che voi avreste voluto fare, però produrrà del bene. A volte alcune strade si chiudono, fa niente, cioè chi crede, essere propositivi da questo punto di vista vuol dire che non è che siccome questa cosa è andata male allora andrà male tutto. Vai da un'altra parte, Dio ti saprà muovere in un altro modo. Bussa. Per dopo predicherai tu dopo. Sì. No, perdo il filo. Ci siete? Vai da un'altra parte, bussa, apri, credici. Io voglio dirvi una cosa, noi abbiamo avuto il desiderio fin da quando siamo fidanzati, di servire il Signore. Io avrei servito il Signore anche se non avessi guadagnato niente. Infatti per parecchio tempo è stato così. Cioè non è che io ho servito il Signore con l'idea di, sono diventato pastore con l'idea che poi avrei guadagnato chissà che cosa. No, io ho fatto quello perché è quello che volevo fare, costi quel che costi. Tu quello che hai nel tuo cuore di fare lo faresti, costi quello che costi, anche se non ti produce niente, perché è ciò che vuoi fare. Ci sono delle professioni, ne parliamo spesso, per cui non sono remunerate per come meriterebbero. Un docente non guadagna quello che dovrebbe guadagnare, un'infermiera, lasciamo perdere, infermiera in Svizzera guadagna quello che non guadagna. Sto scherzando. Sono tanti lavori che non sono remunerati. Tutti quanti, molti di noi abbiamo guardato la finale ieri di Champions, no? Quanti milioni abbiamo visto correre dietro un pallone? Però va bene così, ieri c'è stata una grande discussione politica a tavola con mio figlio. È stato interessante ascoltare. E il punto è quello, non seguite, dovete continuare a credere in quello che c'è nel vostro cuore. Costi quel, però la domanda è quella, ma lo faresti costi quel che costi? Cioè se ami, senti che vuoi fare quello, anche se non produrrà quello che tu ti aspetti, cioè quello che economicamente sarebbe giusto, equo, ma tu credici, vai, perché guarda che la persona più felice è quello che fa ciò che gli piace fare. E stavo dicendo, non abbiamo fatto questa scelta, non abbiamo fatto calcoli economici. Come fai a fare calcoli economici a 20 anni, a 30 anni inizi, ma a 20 anni, cioè non è... Ah. Mi fate arrabbiare quando... Per fare questo ci sono due atteggiamenti importanti da sviluppare. La prosperità è avere la giusta relazione con ciò che si ha. Ascoltatemi ragazzi, la prosperità è avere la giusta relazione con ciò che si ha. Perché dico questo? Un esempio su tutte. Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo lo vendette, portò ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. Lui aveva un campo, quel campo poteva essere la sua pensione, poteva essere il futuro dei suoi figli, e questo campo mi ha dato mio nonno, e questo campo rappresenta tutta la mia famiglia, la storia, tu non puoi capire. Lui aveva un campo, c'era un bisogno, non era quello che gli serviva per vivere, perché comunque viveva di altro, ha detto, sai che c'è? Io lo vendo. La prosperità è una giusta relazione con quello che hai. Io ti chiedo, tutti noi non siamo poveri, siamo comunque persone che viviamo abbastanza bene, non ci sono particolari bisogni, però ti dico, ma quello che hai, se il Signore ti chiedesse di darlo via, dove sta la tua sicurezza? La tua sicurezza? Noi siamo schiavi della sicurezza. Diciamo che confidiamo in Dio, sì, però dai, quando vai a letto e dici, vabbè, però sul conto ci sono abbastanza soldi, mi sento abbastanza sicuro, mia moglie sta abbastanza bene, lavora lei, sto scherzando. Cioè, noi alla fine, chiesa, veramente la sicurezza dove sta? Se pensi al futuro, che cosa tranquillizza il tuo cuore? Il Signore o il tuo conto corrente? O il lavoro che hai? Quante cose non dici, no, ma perché? Perché è la nostra cultura. Fate attenzione, la prosperità è avere una giusta relazione con quello che hai. Io mi ricordo una volta con un fratello, gli chiesi, ma se il Signore ti dovesse chiedere di dare via tutto questo, tu cosa diresti? Mi ha detto, ci devo pensare. Giusto, pensaci. Però poi quando ci ha pensato ha detto, non cambierebbe niente, io sarei pronto a dar via. Non sto dicendo che devi darlo via, ti sto dicendo rifletti sulla relazione che hai con quello che hai, con i tuoi averi, con i tuoi soldi, col tuo lavoro. E la prosperità, qui ribaltiamo la cosa, è una giusta relazione con quello che non hai. Il mondo, ma noi siamo così, ti fa credere che sia per la tua felicità sia necessario avere un sacco di cose che in realtà non ti servono. E siamo tristi per delle cose che non ci servono. E lavoriamo per delle cose che ci sembra che ci servano assolutamente e perdiamo tutta la nostra vita e diciamo no a certe cose che il Signore ci chiede di fare. Perché? Perché siamo troppo impegnati a lavorare per delle cose che ci hanno convinto che ci servono, ma che in realtà non ti servono. Ci siete? Quando si parla di prosperità, si parla anche di questo. Paolo scrive, quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, saremo di questo contenti. Grazie Giuseppe, ci capiamo. Penso che scriverò questo all'ingresso di casa. Scherzo. Però è così? Siamo sinceri, è veramente così? Se tu avessi solo da mangiare e da coprirti, ma non potrebbe. Ve l'ho detto, non sono madrelingua italiana e quindi certe cose mi sfuggono. Andare in vacanza, andare a mangiare la pizza, andare al cinema, Netflix lo togliamo e poi togliamo... Come verresti in chiesa? Il Signore mi ha parlato in questi giorni, il titolo di quest'anno è Noi accendiamo il mondo. La Ferrari ha fatto una macchina, luce. Sarà un segno questo? Sì, ho letto anche io quelle cose, ho detto ma sì, la prendo io, non c'è problema, magari fanno lo sconto. Qual è la tua relazione quando non. Qual è la tua reazione quando non puoi permetterti quello che altri si permettono, quello che sembra normale nella società? Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Mamma mia! Sta dicendo che quelli che vogliono arricchirsi per avere tutte queste cose, quello spesso è il motivo della loro rovina, della loro caduta. Sapete la difficoltà di questo messaggio, di questo tema qual è? Che sarebbero così tante cose da dire che non puoi dirle tutte, quindi sicuramente rischi di essere frainteso. Io però qualcosa ve lo devo dire. e cerco di trasmettervi questo. La prosperità è una questione di cuore, di come tu ti vedi nei confronti di Dio. Io credo nella prosperità, però credo anche che la prosperità di una persona sia fare quello che è nel tuo cuore di fare, quello che il Signore ti chiede di fare, nelle possibilità che puoi farlo, nel punto in cui ti trovi. Se una strada si blocca, ok, trovo un'altra via, perché io ci credo. Ricordate quell'immagine straordinaria che a volte si vedono di questi alberi che crescono ai bordi di un fiume tra le rocce, vedi che hanno tutte queste forme strane, dici, ma guarda te questo dove si è messo a crescere. E un albero non può crescere, non può decidere dove crescere. Anche tu, da un certo punto di vista, non puoi decidere dove nascere. Sei nato qui, sei nato in questa generazione, sei nato in questo tempo, ci sono tutti i pro e i contro, però a volte l'albero per crescere è tutto storto perché deve adeguarsi alle situazioni. Se fosse stato per lui avrebbe voluto fare essere l'albero di Salmo 1, no? Cioè sui rivi delle acque, bello tranquillo, nessuno che ti disturba, magari c'è qualcuno anche che viene a pregare per te, gli uccellini. E invece no, sei nato qua, in questa generazione così, con le guerre, con la pandemia, con tutti questi cambi culturali, tutte queste cose, è qua. Cosa vuoi fare? Rinunci? Guarda che comunque guardare quell'albero che cresce in mezzo a tutte quelle difficoltà è comunque affascinante. È bello, perché dici, wow, questo qui ce l'ha fatta. Ed è felice. Non è proprio quello che lui immaginava da piccolo, quando la mamma lo coccolava, era un semino, diceva, tu crescerai. No, è finito lì. Ci siamo, chiesa? E la prosperità è una questione di testa. E qui adesso vi voglio, ho bisogno di collaborazione. Perché vi dico di testa? Perché se chi vi dice, guarda, tu dai l'offerta, tu semina, fai, e vedrai che il Signore ti benedice immediatamente da domani, ma non ti spiega come gestire l'economia, fai attenzione. È una bugia. C'è quello, c'è il seminare, ma c'è la gestione. Guardate che la prosperità è questione di gestione, è anche una questione di testa, di come gestisci i tuoi soldi, di come gestisci la tua economia. Se uno guadagna 1000 euro al mese e a fine mese non ha debiti, non, a parte che non so come faccio, comunque non ha debiti e, non ha, e arriva a fine mese con 1000 euro, va bene? E magari gli rimane anche un euro da mettere via. Rispetto a uno che guadagna 5.000 euro, arriva a fine mese, che ha debiti, chi sta prosperando è quello che guadagna 1.000 euro. Perché? Perché ha un'economia migliore, una gestione migliore, una gestione di testa. Ci siamo, chiesa? E quindi, vediamo velocemente, sarò un po' più veloce adesso, anche se mi... Ho 6 cartelli, ci siamo? Allora, Manuel, io ho bisogno di te, e poi prendi qualche giovane, qualche adolescente. Allora, al primo gli dai questo cartello, che è guadagnare. Dite guadagnare. Dallo e mettilo qui davanti, deve venire qui davanti. Sulla mia destra, li metti qua sulla mia destra. Vieni Sara, qua davanti di qua e fai vedere il cartello a tutti guadagnare. Chi vuole spendere? Mio figlio. Mio figlio sicuramente spende. Indebitarsi, chi vuole indebitarsi? Ma uno dobbiamo beccarlo. Quello che vuoi, anche i bambini, quello che vuoi. Ragazzi, veloce che abbiamo 8 minuti. Dare, chi vuole il dare? Dovete mettervi tutti di qua. Seminare. Dalila, questo non so se... Non lo so. Risparmiare? Adesso invece scegliamo 6 persone che metteremo alla mia sinistra. Uno si dice... Con questo, questi sono aggettivi o avverbi, vedete voi. Diligente. Saggio, no? Chiunque vuoi. Saggio. Intelligente, qui non lo so, devi proprio lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Prudente. Cauto. E l'ultimo, generoso. generoso. Ah, però telecamere, volevate venire che fosse su? Ce la fate lo stesso o è meglio che vengo su? Va bene? Ah, ti hanno beccato alla fine. Cos'è che ti hanno dato? Fai attenzione, lì c'è un tranello lì. Allora, chiesa, adesso abbiamo, partiamo da lavorare, che sarebbe guadagnare, cioè cos'è che è guadagnare? Guadagnare vuol dire lavorare. Cioè si parte da lì, non è che avete qualcosa da gestire se non guadagnate niente. Ci siamo? Ma non è detto che per forza guadagnare sia lavorare, perché anche se ti danno la paghetta, quello è già un guadagnare. Se ti fanno un regalo a Natale, compleanno, è tutto per i miei figli questo. E quello è già guadagnare per i nostri figli, va bene? È vietato per legge lavorare fino ai 17 anni. Io sono contrarissimo a questa legge. Io abbasserei l'età ai 4 anni, dai 4 anni dovrebbero già andare a lavorare. Però va bene, è così. E bisogna lavorare, vi dicevo già settimana scorsa, c'è cioè il valore aggiunto, cioè tu non è soltanto il fatto di lavorare, ma quello è la prima parte dove puoi esprimere te stesso e fare in modo che sia qualcosa al quale tu dai il tuo contributo. C'è un versetto che dice: quando ancora eravamo tra voi vi ordinavamo questo, se qualcuno non vuole lavorare neppure mangi. Poi c'è la versione di Adriano Celentano che va bene anche quella, moglie, va bene anche, solo noi la conosciamo, solo i boomer, giovani andate a vedere qualche brano di TikTok, sicuramente ci sarà. Però mogli, funziona anche quello, cioè è più efficace. Allora il punto è questo: chi non vuole lavorare neppure mangi. Il lavoro non è una maledizione da parte di Dio, è una benedizione ed è il primo punto su quale noi lavoriamo. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano degli uomini solerti la arricchirà, fa arricchire, scusatemi. La mano degli uomini solerti dominerà. Chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza. Uno dice: ma io non ho lavoro, il tuo lavoro è cercare lavoro. Se tu esci di casa e cerchi lavoro, già tu hai adempiuto questa parola. Ma il primo punto assolutamente è questo. C'è un versetto che mi piace molto, ci sono tanti versetti su questo tema. Dice: il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma la solerzia è per l'uomo un bene prezioso. Solerzia vuol dire essere svegli, essere attivi, essere propositivi sul lavoro, portare il proprio valore aggiunto. Quindi guadagnare, a cosa la facciamo matchare, direbbero, si dice ancora? Con quale di queste persone? Cauto? Diligente. Ci siamo? Quindi il diligente lavorare, potete matcharvi insieme e mettervi qua in centro. Giuseppe, non c'è niente da ridere, qua bisogna lavorare. Non è che... che la cosa è seria. E poi c'è spendere. A chi piace spendere? A me piace spendere, cioè lavoriamo per spendere, cioè non c'è niente di male nello spendere. Il punto è che spendiamo per ciò che è necessario, per ciò che è giusto. Uomini, una volta vi ho predicato su questo, se non l'avete mai ascoltato, donne, fatevelo ascoltare di qualche Natale fa. Nel dare, nel provvedere, in quello che Dio ti dà nel guadagno, se tu sei un uomo, ti dà anche ciò che è necessario per amare tua moglie, per far sentire tua moglie una principessa, per far sentire i tuoi figli amati. Quindi non siamo per il dire: oddio, adesso il pastore ha detto che non devi spendere più niente, quindi annulla il pranzo di oggi, a Natale nessun regalo, domani combinazione compleanno di mia moglie, annulliamo tutto. Sto scherzando, non è questo, non ti spaventare, non è, sto facendo un esempio, non sono così, ok? Non stiamo dicendo questo, però stiamo dicendo che non puoi spendere più di quello che guadagni, giusto? Ci siamo? Genesi 2:29 dice: ecco, io vi do erba che fa seme, che si trova sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. Questo vi servirà di nutrimento. Quindi è normale che spendiamo, però dobbiamo fare attenzione a non spendere più di quello che guadagniamo. Quindi cosa mettiamo per spendere con? Prudente. Prudente nello spendere. Prudente nello spendere. Però quando noi, nella nostra società soprattutto, ma anche nell'Antico Testamento, ci sono versetti che mettono in guardia su questo, come ho detto prima, l'Eterno ti benedirà, come ti ha promesso, farai prestiti a molte nazioni, ma tu non chiedere prestiti. Perché dice non chiedere prestiti? Quando tu fai un prestito ti stai rendendo schiavo del finanziamento che tu stai facendo. Sto dicendo che è sbagliato fare finanziamenti? No, anche per l'acquisto della chiesa noi abbiamo fatto il mutuo e lo stiamo ancora pagando. E lo abbiamo fatto facendo i nostri calcoli, ma i finanziamenti e i mutui si fanno per dei beni duraturi, non si fanno finanziamenti per andare in vacanza. Stai a casa, ci siamo? Non si fanno finanziamenti per andare al cinema, per andare a mangiare fuori, per farti la bella vita. Si fanno finanziamenti per comprare qualcosa che serve per guadagnare di più. Hai bisogno di una macchina? Allora compri una macchina in modo tale che tu nei 2 anni, 3 anni la puoi pagare. Perché? Perché se tu fai un finanziamento per comprarti una macchina che dura 10 anni e la macchina ti dura 5, tra 5 anni tu hai un finanziamento da finire e la macchina da cambiare. Non stai prosperando. Ci siamo? Non si fanno finanziamenti per comprare il televisore. Non guardi la televisione. Metti da parte i soldi per poterlo poi comprare in contanti. Lo pagherai di meno perché non ci sono gli interessi. Tu dici, ma gli interessi sono a zero. È la mentalità che mi interessa. Non voglio debiti. Ora, non sto dicendo che non facciamo finanziamenti mai, ve l'ho già detto, abbiamo fatto, però per dirvi, per la macchina abbiamo fatto finanziamento, ma quando è stato possibile riscattare la macchina, ho riscattato la macchina, se è possibile la compro in contanti. Ci siamo? Se non è possibile faccio finanziamento, ma per quelle cose, faccio un finanziamento per, posso farlo per gli studi dei miei figli, perché è un investimento da quel punto di vista. Ovviamente entro i limiti in cui posso farlo. Ci siamo? Quindi a questo punto sì, indebitarsi con, quale parola mettiamo insieme? Perché bisogna... Cauto, cauto. Quando vi fanno quelle domande, quelle... No, deve decidere entro 24 ore perché se no scade... Mettete giù, staccate la linea, bruciate tutto, ma non fate debiti. Stanno bene, vedete, proprio cauto... E il debito deve essere proprio basso, vedete? È tutto studiato, ragazzi, ma qua, cioè, è mica una cosa così, Poi c'è il dare, dare, dite dare. Dare cosa vuol dire? Dare per i bisogni degli altri. Noi vogliamo nel nostro budget avere una piccola parte, una parte di quello che noi abbiamo in base alle nostre possibilità per dare. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche opera buona con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Ragazzi, qui la parola di Dio dice che addirittura noi dovremmo guadagnare, dovremmo lavorare, guadagnare, non per noi stessi, ma per avere qualcosa da dare a chi è nel bisogno, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Tu si dici, ma perché voglio la promozione? Perché l'anno prossimo, la grande raccolta, voglio dare di più. Non per quel viaggetto che avevi in mente, no, 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 è per dare di più, non per quel vestitino, non per quelle scarpe che ne hai già 827, non si sa come fanno a essere dispari, ma sono... No, è per dare di più. Vanessa, lo so che ci stai chiedendo perché sono venuta qui, ma è perché devi imparare subito queste cose, la gioia del dare. Perché voglio fare carriera? Perché quando il pastore dirà c'è la grande raccolta, perché sei piccolo e io sarò anziano, tu dirai quest'anno, mia moglie ha paura, quest'anno posso, io voglio già oggi pensare che per l'anno prossimo voglio crescere nel dare, crescere nel dare. Crescere, e tutto questo ci deve stare ancora nello stipendio del guadagnare dell'inizio, e quindi tutto il tuo budget sta diminuendo vertiginosamente quello che è per te. Guarda avanti, è così. Mi fa paura. E poi c'è un'altra parola che molti dimenticano. Ah no, e dai, quindi dare è generoso, generoso nel dare. Mettetevi qua, voi Antonella, spostati un po' più in là. Qua non ha funzionato, però va bene. Poi c'è un'altra parola importante che è risparmiare. Devi risparmiare. A tutte le coppie che si sono appena sposate, a caso, tutte quelle che si sposeranno, tutti voi che dovete imparare da subito, perché il tempo lavora a vostro favore, subito una piccola parte va messa via, piuttosto non uscite, piuttosto non andate in vacanza, piuttosto non lo so quello che dovete fare, ma ogni mese dovete mettere via una piccola parte. Questa chiesa è riuscita a comprare questo locale perché dal primo giorno in cui abbiamo iniziato la chiesa, mia moglie mi ha fatto morire di fame. Mia moglie ha messo da parte una piccola parte. E anche se era pochissimo, ma noi eravamo lì e vedevamo quel budget che piano piano cresceva ed era calcolato ed era protetto. Ci siamo, chiesa? E non abbiamo trascurato le altre cose, perché fin da subito, per come era nella nostra possibilità fare, abbiamo dato, abbiamo speso, abbiamo fatto tutte queste cose qua, ma non abbiamo dimenticato che bisogna risparmiare, non più del necessario, dice la parola, ma il tempo lavora a vostro favore. Vi nasce un figlio, intestate subito qualcosa a quel bambino, a quella bambina, pochissimo quello che sarà, ma nell'arco di 18 anni, quando arriverà a 18 anni e ti dirà voglio la macchina, tu gli dirai no, perché non è per quello che ti ho preso. Tu gli potrai, se decidi di fare un certo studio, che potrà, quello qualunque cosa sarà, tu hai messo da parte in 18 anni, tu metti da parte anche soltanto 10 euro al mese e avrai la possibilità di aiutare tuo figlio o tua figlia. E fai in modo, quando tu metti via i soldi, devi dargli un nome a quel conto, a quel progetto, perché noi siamo così, cioè non sto solo mettendo via i soldi, sto mettendo via i soldi per Davide, sto mettendo via i soldi per Alice, per Federica, sto mettendo via i soldi per questo viaggio che vogliamo fare io e mia moglie tra 20 anni, non lo so quello che vuoi, ma tu devi fare in modo che quando vedi quella cosa lì ti emoziona. I soldi devono avere un nome, l'obiettivo. Non è soltanto una percentuale, perché sennò noi ci dimentichiamo, ci stanchiamo di queste cose. E per risparmiare bisogna programmare. In casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma l'uomo stolto dà fondo a tutto. Se tu dai fondo a tutto, il tuo guadagno, per la parola di Dio, sei stolto. Devi mettere una parte di margine, perché possono capitare imprevisti, perché possono essere... È proprio una questione di abitudine. Vedete, qui c'è olio, nella casa del saggio c'è... Perché dice olio? Perché l'olio a quei tempi era il conto deposito, era qualcosa che tu nel momento di necessità andavi a vendere e avevi contanti. Ci siamo, chiesa? Quindi in casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma l'uomo stolto dà fondo a tutto. Quindi con chi lo mettiamo? Saggio, saggio e risparmio. E poi l'ultimo, naturalmente, che cos'è? Seminare e intelligente. Io mi sono dimenticato, avrei dovuto prendere una mela e un coltello, mi sono proprio dimenticato, va bene. Seminare, che differenza c'è tra seminare e dare? Chiesa, questo vorrei proprio che sia chiaro per voi. Si dà al bisognoso, si semina nel buon terreno. Ci siamo? Io non ho bisogni. Adesso è molto delicato a dire questa cosa, però io come pastore, come famiglia, non abbiamo bisogni, ma siamo un buon terreno. Vediamo se arriva piano piano. Seminare in un buon terreno vuol dire che io semino in ciò che vedo che Dio sta lavorando, in qualcosa che, nel quale io mi voglio agganciare, perché voglio ricevere unzione da quella persona, da quel ministero. Noi non diamo soltanto a ministeri che hanno bisogni, noi diamo ai ministeri, alle persone che vediamo che stanno facendo la volontà di Dio, che stanno prosperando e con i quali noi ci vogliamo agganciare per ricevere, per partecipare di quell'unzione, di quella benedizione. Ci siamo? E quindi per questo che c'è la semina, c'è il dare, ma c'è la semina. Ed è per quello che abbiamo messo seminare con la parola... Intelligente, intelligente, Se io ho dei semi e vado fuori a seminare, non vado sulla strada e li metto sul cemento. Giusto? Cerco un buon terreno. Grazie Monica, il resto non... Cerco un buon terreno. Cerco qualcuno al quale dico, questo sta facendo la volontà di Dio, per me è intelligente, per me è interessante, per me io voglio... Questa chiesa si collega non con le persone soltanto, noi diamo chi è nel bisogno, ma noi ci colleghiamo anche ai ministeri che stanno prosperando, coloro che hanno benedetto la nostra vita. Quando Abramo per la prima volta torna da una guerra e dà la decima a questo sacerdote che viene chiamato Melchisedec, Ebrei ci spiega e dice, è logico, perché Melchisedec è immagine di Dio, immagine di Gesù, è proprio Gesù nell'Antico Testamento, e sta dicendo, lui ha dato la decima a Melchisedec e Melchisedec ha benedetto Abramo, e dice, l'inferiore, Abramo, è stato benedetto dal superiore. Cioè, quando io do a chi riconosco, il Signore mi mette nel cuore di dare per riconoscenza per quello che sta facendo, sta dicendo, chi è benedetto? Sei tu. Ci sono coppie nella Chiesa che ogni anno, piccole cose, piccole gocce, in base alle loro possibilità, benedicono la nostra vita. E noi sappiamo anche che sono persone che in qualche modo dici, ma forse hanno più bisogno loro. Ma noi le riceviamo perché? Perché questo, io riconosco, loro hanno capito la logica di benedire per agganciarsi alla benedizione. Ora, sapete, i primi due punti che abbiamo detto così erano lavorare, guadagnare e spendere. E poi c'era... indebitarsi. Queste tre cose sono cose che anche nel mondo capiscono. Le altre tre devi accettarle per fede. È come ho detto all'inizio, puoi crederci, non crederci, non mi interessa, cioè io lo vedo, devo dirlo. Ma gli altri tre passaggi sono veramente tre cose che devi afferrarle per fede. Voglio lasciarvi quest'ultima immagine. Il seminare. Questo è ciò che è il nostro stipendio ogni mese, quello che Dio ci dà. Noi mangiamo quello che Dio ci dà. Adesso purtroppo questo... Ci siamo? Quanti di voi da piccoli, non so se lo fate ancora adesso, però io mi ricordo che da piccolino, non perché avessimo fame in famiglia, ma c'era questa cosa per cui, sì, quando ho iniziato cioè non sapevo ancora sbucciarmi la mela, che ti mangiavi la mela in sé. Ma dentro la mela c'è questa parte qua, giusto? Che si chiama? Torsolo. Il torsolo. Avete mai mangiato il torsolo? Chi di voi ha mangiato qualcosa del torsolo? Mamma mia, siete senza fondo. Anch'io ho mangiato il torsolo. Com'è il torsolo? È amarissimo. Dite amarissimo. Ok, nello stipendio che Dio ti dà c'è il torsolo. Se ti mangi anche il torsolo, avrai una vita amarissima. Questo è perché dentro ci sono i semi. Questi semi qua, lo so che alcuni di voi vi piace addirittura mangiare il bianco che c'è qua dentro, ma il seme ti è dato per seminarlo e non puoi sapere quale porterà frutto, quale porterà radice, quale si perderà. E a te non te ne deve importare niente. Tu devi prendere il seme e seminarlo in maniera intelligente. In maniera intelligente. Amen. Quindi ripetiamo il percorso. Guadagnare. Secondo, da spendere. Poi. Mamma mia, che tristezza che siete però a dirlo così. Dovete dirlo bene, vengo giù che così capiamo bene. Non vi vedo. Tutti insieme, così, sennò non finiamo più, eh? No, no, no. Dov'è guadagnare? Ah, è nascosto. Guadagnare. Spendere. Indebitarsi, c'era? Indebitarsi. Dare. Risparmiare. Fate un applauso ai nostri capisaldi, potete andare. Potete accomodarvi. Qualcuno li porti via perché non stanno più andando. I fogli teneteli per vostra memoria. Ci siamo, chiesa? Avete compreso? In tutto questo, giusto per chiudere, spesso sentite parlare di decima. La decima per alcuni è il dare, per me rientra nel seminare. Io desidero che ogni volta che chi di voi ha scelto, decide di dare la decima, la viva sempre come una semina. È un seminare nel ministero, perché? Perché quando io do a chi è nel bisogno, mi aspetto, non mi aspetto un ritorno, nel senso che lo sto facendo, punto e basta. È vero che la parola di Dio dice che chi presta al povero presta all'Eterno, ma quando io semino, non so quando, non so come, non so dove, ma ci sarà un raccolto. E il raccolto è molto più grande di quello che io semino. Il raccolto è molto più grande di quello che... Potrà essere addirittura di generazioni dopo, non mi interessa, ma io so che sto raccogliendo dalla generosità anche dei miei genitori, ma sto raccogliendo anche dalla generosità di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè e poi tutti gli altri che sono venuti dopo. Amen, Chiesa.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.